Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Come vento soffia sulla Chiesa.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Cari ragazzi, oggi la Chiesa festeggia una solennità molto particolare, la solennità di Cristo, Re dell'Universo. Eppure, tutti voi al Catechismo avete imparato che Gesù è nato in una capanna, ha aiutato il papà a fare il falegname e poi addirittura è morto in croce. Se ci pensate, queste non sono proprio cose che fa un normale re. Ecco, sta proprio in questi gesti la grandezza di Gesù. Infatti il suo regno non è della terra, bensì il suo regno è quello del paradiso. Oggi è una domenica molto importante perché ci sarà un nuovo annuncio per la missione popolare parrocchiale che da domani comincerà nella zona di Casarsa. I nostri amici laici della parrocchia portano Gesù a casa delle persone per invitarle a seguirlo.
Gesù Cristo è venuto a donarci un nuovo concetto, una nuova idea di autorità. Vogliamo chiedere all'inizio di questa celebrazione eucaristica perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo esercitato la nostra autorità come servizio a favore dei nostri fratelli.
Signore, che nell'Eucaristia.
Signore, primo e ultimo giorno senza tramonto, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio dell'uomo, sovrano dei re della terra, abbi pietà di noi. Signore, testimone fedele e giudice della storia, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore, pietà di noi.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'Universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Nella prima lettura, il profeta Daniele, che è vissuto tanti anni prima di Gesù, parla proprio della venuta del Signore e del suo regno e ci fa capire che solo chi segue Gesù vivrà per sempre, perché il suo regno è eterno e non verrà mai distrutto. Anche l'Apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse parla della venuta del Figlio di Dio e ci dice che Gesù è più importante di tutte le persone potenti della terra, perché è l'unico che ci dona la salvezza. Tutte le persone che credono in Lui devono annunciare la sua venuta, tutte le persone a partire da noi. Nel Vangelo Gesù parla a Pilato del suo regno e gli dice che questi non è sulla terra, bensì nel cielo. Il regno di Gesù non è il regno dell'odio e della violenza, bensì il regno dell'amore, dove vi possono entrare tutte le persone che credono in Lui e che lo seguono.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui la
Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Gli rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore.
Ecco, è arrivato il momento. Il ricordo della missione popolare del 2000 è ancora vivo e la comunità parrocchiale gioisce tuttora dei benefici che ne scaturiscono. Dopo 10 anni è ora di ripartire in missione fra la nostra gente. Infatti da ottobre è partita la missione popolare 2009-2010 e da domani toccherà la zona di Casarsa.
Tutto quello che vi dirà. Cogliamo l'invito di Maria ad ascoltare, a fare e ad annunciare quello che Cristo ci dice. Ci conosciamo già e come 10 anni fa sperimenteremo la vostra accoglienza e la capacità di condividere l'esperienza di Cristo con le nostre debolezze e con le nostre virtù.
Cristo chiamò a sé gli apostoli e li invitò in missione. Oggi anche noi siamo chiamati e inviati a testimoniare il nostro incontro con Cristo, sperimentato e vissuto nella parrocchia del Sacro Cuore.
Oggi anche noi siamo chiamati e inviati a testimoniare il nostro incontro con Cristo, sperimentato e vissuto nella parrocchia del Sacro Cuore. Così si esprimeva Enrico a nome delle coppie della nostra comunità parrocchiale e così si esprime il Vangelo quando dice in conclusione, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Per dare la testimonianza alla verità, dice Gesù, e dicono i laici della nostra comunità parrocchiale, perché siamo chiamati, invitati a testimoniare il nostro incontro con Cristo Gesù. Per cui quest'oggi, per celebrare questa solennità di Cristo Re dell'Universo, due riflessioni. La prima riflessione che per presentare la quale voglio partire dal mondo politico, non per entrare nella questione politica, ma per rilevare un dato, anche per chi non si interessa molto di politica, ma che segue quantomeno il telegiornale, le notizie, la cronaca. Noi tutti sappiamo bene che i politici, prima di andare incontro ad una campagna elettorale, prima di andare incontro ad una competizione elettorale, amano verificare con dei sondaggi il loro gradimento. Per cui se c'è l'ipotesi di elezioni, un politico dice com'è il mio gradimento, alto o basso, per cui si deciderà di andare alle elezioni anticipate o meno, anche in base al proprio prestigio, al gradimento che uno ha presso gli elettori. E umanamente parlando non si è mai sentito che ad esempio un politico che non gode in un determinato periodo di buona fortuna elettorale vada con gioia o decida di andare alle elezioni anticipate nel periodo in cui gode di poco gradimento. Al contrario, quando i sondaggi dicono che il gradimento è alto, uno può anche essere disposto ad andare alle elezioni e provocare delle elezioni anticipate. Cosa c'entra tutto questo con il Vangelo? Leggendo il Vangelo, noi abbiamo la possibilità di scoprire che ci sono stati dei momenti nella vita di Gesù in cui la popolarità, il consenso presso la folla da parte di Gesù, il consenso era altissimo, facendo dei sondaggi, Gesù aveva un altissimo gradimento quando, ad esempio, dopo la moltiplicazione dei pani, la gente, la folla, lo voleva prendere per farlo re. E Gesù invece va via. Dopo i clamorosi miracoli che Gesù ha compiuto, la folla voleva incoronarlo re. E in tanti, ad esempio, la trasfigurazione, quando Gesù si trasfigura e manifesta la sua identità divina, quando dimostra di essere Dio, quando dimostra, manifesta di essere figlio di Dio, gli apostoli vogliono parlarne a tutti. Gesù dice: non ne fate parola finché io non sarò risorto. Per cui nel momento in cui Gesù gode del gradimento della folla, Gesù si nasconde. Ma poi paradossalmente, ed è il Vangelo di oggi, quando si ritrova lo stesso Gesù legato, quindi prigioniero, quando si ritrova flagellato, quando si ritrova deriso davanti alla folla e al cospetto del re, al cospetto di Pilato, Gesù dichiara solennemente: io sono il re. Io sono il re e sono venuto per dare testimonianza alla verità. E quindi questo ci fa comprendere che ci sono modi e modi per poter giudicare le cose, per poter giudicare la realtà. E Gesù Cristo dice: io sono venuto a testimoniare la verità. Che cos'è la verità? Mi verrebbe da fare un'affermazione non molto precisa sul piano scientifico, ma la verità, quella che Gesù Cristo ci ha donato, è il mondo al rovescio, è il mondo al contrario, è un giudizio lontanissimo dalla valutazione e dalla logica del mondo. La verità che Gesù Cristo ci ha donato è la verità delle beatitudini, e comprendete bene che non è la logica di questo mondo, ma è la logica diversa, la logica di un Dio che dà un giudizio completamente differente sulla realtà. Perché se noi assumiamo la prospettiva di Gesù Cristo, ad esempio, per valutare queste due persone, per valutare Pilato e per valutare Gesù Cristo, noi apparentemente, umanamente, diremmo, secondo un giudizio umano, secondo la logica umana, noi diremmo: Pilato, un uomo libero, un uomo potente, un uomo capace di poter designare le sorti degli altri, del mondo, della folla, del popolo affidato. Se noi poi guardiamo in profondità, scopriamo che questo Pilato è un uomo estremamente prigioniero, schiavo del giudizio degli altri. Infatti Pilato è attento a non scontentare la folla da una parte, i suoi sudditi, e dall'altra parte è attento a non scontentare il re, perché dal re dipende il suo futuro. Basta un editto, basta una decisione e Pilato non è più colui che può determinare la sorte degli altri, perde la sua autorità, perde il suo potere. Per cui questo uomo, Pilato, che è potente, che è sovranamente libero, umanamente parlando, agli occhi di Dio è una persona grandemente schiava. E invece, diversamente, Gesù Cristo, che è schiavo nelle mani di Pilato e la cui vita dipende dal giudizio della folla che sceglierà Barabba e non sceglierà Gesù, questo uomo è sottomesso soltanto alla volontà del Padre, si impegna ad accontentare, a seguire unicamente Dio Padre. E in questo senso, questo uomo che umanamente parlando sembra essere un uomo gravemente in uno stato di schiavitù e di prigionia, è un uomo sovranamente libero. Per cui questa solennità di Cristo Re ci aiuta esattamente a fare questa riflessione, a comprendere qual è il giusto punto visuale dal quale osservare il mondo, dal quale giudicare la realtà. Mi piace richiamare quell'esempio che è illuminante, che ha in sé una grande verità, l'esempio del colonnato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma. Se voi vi mettete nella piazza, in Piazza San Pietro, vedete queste colonne. e sembrano, con questi quattro ordini, queste quattro file di colonne, sembrano tutte disordinate, nel senso che ognuna va da una sua parte. Eppure in piazza San Pietro, nel lato destro e nel lato sinistro, ci sono due punti, un punto a destra e un punto a sinistra, nel quale, se voi vi andate a posizionare, quasi magicamente, in questo punto segnato per terra, a un certo punto voi vedete questi quattro ordini di colonne che si allineano quasi magicamente, per cui mettendovi in quel punto vedete soltanto una fila di colonne. È il punto di vista dal quale tutte le cose armoniosamente si mettono a posto e trovano il loro ordine. Cosa voglio dire? Nella nostra vita noi potremmo avere tantissimi, infiniti punti visuali dai quali poter giudicare la nostra esistenza, giudicare il corso della storia, giudicare il senso della vita, e ci ritroveremmo di fronte al disordine e di fronte a delle realtà incomprensibili. C'è un unico punto dal quale noi possiamo osservare la nostra vita e la vita, l'esistenza dell'umanità, il corso della storia, e questo unico punto dal quale noi ritroviamo l'ordine e quindi il senso e il significato è Cristo Gesù. Per cui festeggiare la solennità di Cristo Re significa questo, significa dare a Cristo Gesù la possibilità di entrare nella nostra vita e di poter, con gli occhi della fede, con gli occhi di Cristo, alla luce del Vangelo, poter giudicare la nostra e l'altrui realtà. Nel momento in cui noi facciamo questo, noi possiamo scoprire una realtà clamorosamente differente. Ed è questo il senso della Chiesa. Se Gesù Cristo è venuto per donare la vita, se Gesù Cristo è venuto per donare testimonianza alla verità, nella storia la Chiesa, questa realtà che noi conosciamo nei suoi aspetti estremamente belli ed edificanti, così come conosciamo nei suoi aspetti terribilmente umani, in termini di fragilità, di debolezza e a volte di scandalosa testimonianza, la Chiesa è chiamata, nonostante i propri limiti e i propri peccati, è chiamata a dare testimonianza alla verità. Per cui nella storia la Chiesa dovrebbe essere questa lanterna accesa per indicare il cammino, quello giusto. Mi piace ricordare una scena di un film in cui si vede un fiume in piena che travolge un ponte su cui correvano i binari del treno. E a un certo punto questa scena fa vedere questi binari penzoloni sospesi nel vuoto e si vede l'affanno di un sorvegliante, di un casellante del passaggio a livello che nella notte con la lanterna accesa va incontro al treno per bloccarlo, per fermare quel treno che sarebbe andato diversamente verso il vuoto, verso l'abisso, sarebbe andato incontro alla propria morte, quindi verso un disastro. In un certo qual modo la Chiesa nella storia esattamente ha questa funzione, con la lanterna accesa è chiamata a dire alla società che a volte cammina velocemente al ritmo del rock and roll verso il proprio nulla, verso il vuoto, verso l'autodistruzione e l'autodissoluzione, fermati a riflettere, fermati a considerare il giudizio di Dio che illumina di senso la nostra storia. Per cui mentre ricordiamo quello che è il compito della Chiesa, quello universale, noi possiamo, in forza dell'annuncio che ci è stato dato, ricordare anche quello che è il senso di una comunità parrocchiale, che è il senso di una chiesa parrocchiale. Il senso a questo punto diventa più chiaro, anche quello della missione popolare. Noi stiamo facendo degli incontri presso le famiglie della nostra comunità parrocchiale per fare che cosa? Per far risuonare nell'ambiente, nel quartiere, nel condominio, nella zona, nella località che visitiamo, far risuonare il Vangelo. Alcuni membri della nostra comunità parrocchiale, alcuni laici, persone come voi, battezzati come voi, che si impegnano a donare il Vangelo, a far risuonare il Vangelo nelle vostre case, perché vogliono testimoniare questo. Queste persone hanno avuto nella loro vita un incontro gioioso con Cristo Gesù, un incontro che ha illuminato la loro vita, e questa luce che hanno ricevuto vogliono, nell'umiltà, nella semplicità, vogliono mettere a disposizione degli altri questa luce. Per cui questo è il senso della missione popolare, dei peccatori che hanno incontrato Cristo e Cristo misericordioso, che si impegnano ad annunciare il Vangelo ad altri peccatori che sono desiderosi di incontrare il Cristo Gesù e che sono cercatori di Dio. Per cui il cammino di fede che noi facciamo come Chiesa parrocchiale, come Chiesa universale, è quella di seguire Cristo Pastore nella nostra vita, per poter poi, al momento della nostra morte, al momento del giudizio universale e del nostro giudizio particolare, essere capaci di non aver timore di Cristo che si manifesterà nella sua veste di giudice, e per chi lo ha incontrato come pastore misericordioso nella sua vita non avrà nulla da temere nei confronti di questo giudice che manifesterà ancora una volta la sua misericordia.
Come avete appena ascoltato dalla voce di Francesco e di Anna, oggi vi abbiamo annunciato la seconda tappa della missione popolare che continueremo nella zona di Casarsa e che vedrà alcuni di noi, appunto, andare lì in quella zona, in vari centri di ascolto, per incontrare le persone e per parlare con loro, non soltanto per fare una chiacchiera per il piacere di stare insieme, che è una cosa molto bella, ma soprattutto per parlare di un qualcosa che accomuna tutti, per parlare del Signore. E oggi, ragazzi, avete visto, sono vestiti in maniera particolare dalle altre domeniche, non sono vestito di verde, ma di bianco, perché la domenica che oggi stiamo vivendo è una domenica diversa dalle altre, è la domenica dedicata a Cristo, Re dell'Universo. Benissimo, vi faccio una domanda. Noi viviamo, è un po' difficile, però vediamo, non so se ogni tanto ascoltate un po' di politica, però chi è che ci governa? Ci governa un re? Il nostro paese è governato da un re? Che sta in un castello, che c'ha la carrozza? No, non c'è un re. Non c'è la monarchia. Qua dove c'è il re c'è la monarchia. Viviamo invece in un paese democratico. Benissimo, poi lo capirete quando diventerete grande, l'espressione democrazia, che non è facile. Benissimo, non c'è un re, però insieme diciamo a tutti che Gesù è il nostro re. Gesù è il nostro re, ma Gesù, facciamo un racconto un po' della sua storia, come diceva Medea all'inizio, è vissuto in un castello? No. È nato in una reggia sontuosa, cioè ricca? No. Aveva anche lui la carrozza con i cavalli? No. Che cosa fa? Dove è vissuto Gesù? In un paese piccolo, Nazareth, che era molto più piccolo di Eboli, proprio un paesino. È nato dove? Diciamo in una capanna, è nato quindi in un posto umile, semplice. Che lavoro faceva il suo padre? Il falegname. Che non è questo lavoro, è un lavoro molto bello quello del falegname, però non è un lavoro che ti fa diventare ricco proprio, è un lavoro utile per quel periodo. Quindi Gesù lo possiamo dire re? No, non è re. Non è re secondo il nostro modo di vedere il re, di immaginare il re, perché il re invece dove lo immaginiamo? Nel suo castello, perché sia le favole come quella che abbiamo ascoltato, visto ieri sera, dove viveva, anche se era un re cattivo, ma aveva un suo castello, nel musical di Shrek, non mi ricordo, Lord Farquaad, benissimo, aveva un re. Gesù non è quel re, è un altro tipo di re. Allora cerchiamo di arrivare insieme a capire che significa che lui sia re. Avete ascoltato il Vangelo? Sì, parlava con Pilato. Pilato gli diceva, ma tu sei re? Gesù ha ammesso, sì, so di essere re, però il mio regno non è come quello che voi immaginate, è un attimino diverso. E se Gesù è il re e si è definito re, chi sono gli abitanti del suo regno? Sono i santi, bravissimo. Un'espressione molto bella, sono i santi, ma i santi non sono soltanto quelli che noi immaginiamo che stanno nelle nicchie, non so, Padre Pio, qui non ne abbiamo tanti, San Berniero è l'altro, non ricordo. Quindi non sono solo loro, ma siamo anche noi. Allora i suoi, diciamo, la popolazione del suo regno siamo noi. Ma Gesù non è un re che vive in un posto lontano. Dove vive? In cielo. Vive in paradiso? Sicuri, sicuri? Siamo proprio sicuri che Gesù vive solo là? Allora sta lontano da noi? No. Gesù vive vicino a noi. Per questo è un re diverso. L'altro re che ieri sera abbiamo ascoltato, dove viveva? In un posto molto, molto lontano. Gesù non abita in un posto molto, molto, anzi, al contrario, lui sta in un posto molto, molto vicino. E il posto molto, molto vicino, sapete dov'è? Nel nostro, dentro di noi, nella nostra coscienza, se quando, nel nostro sentirci persone buone, quando proviamo e assentiamo sentimenti buoni e non quelli cattivi, in quei sentimenti c'è Gesù. E allora se Gesù è presente nei miei sentimenti buoni, sarà presente anche nei sentimenti buoni di chi? Di tutti gli altri. Allora quando voglio incontrare Gesù, dove lo posso incontrare pure? Nel tuo cuore, ma anche nel cuore di chi? Degli altri. Bravissimo. Lì si incontra Gesù, anche nel cuore degli altri. Allora arriviamo ad una conclusione. Se Gesù è re, giusto, allora comanda. E qual è il suo comandamento più importante? È quello di dire, dovete tutti venire a lavorare con me perché siete degli schiavi. No. E qual è il comandamento più importante? Che dice? Amate me e poi chi più? È il prossimo. Quindi, tra l'amore che io, che tutti dobbiamo avere verso Gesù e l'amore verso il prossimo, chi è il prossimo? È chiunque. Può essere il nostro papà, la nostra mamma, i nostri amici, i nostri parenti, tutti sono il nostro prossimo. Allora, se più amo Gesù, riuscirò ad amare chi? Il prossimo, l'altro. Allora, così, questo è il regno di Gesù. Non è un regno fatto di castelli, non è un regno fatto di, non so, di potere, non è un regno fatto, non so, di eserciti che fanno... No, non è niente di... è un regno invece fatto di noi, tante persone che cercano di volersi bene. Questo è il regno di Dio. E un modo in cui stiamo cercando di far capire questo regno di Dio è anche attraverso la missione popolare. Allora, sapete dove andremo adesso a fare la missione popolare? In questa zona qua, che è la zona di Casarsa. Andremo qui. E andremo qui perché abbiamo deciso, abbiamo fatto prima questa zona, che è quella di Sant'Andrea Epitaffio, e adesso andiamo tutti in questa zona. Andiamo in questa zona a incontrare persone, non soltanto perché le conosciamo già, però per dire a tutti e per dirlo in maniera forte che Gesù è il re dell'universo. Vogliamo guardare i segni di oggi? Vediamo il primo, qual è? È una?
Freccia.
Dillo di nuovo.
Freccia. Questa freccia rappresenta i giovani ragazzi della nostra parrocchia. Sono loro l'esercito al servizio di Gesù, sempre pronti ad accompagnarci durante la nostra crescita, a farci divertire e a trasmetterci l'entusiasmo che li caratterizza.
Grazie ai giovani della nostra parrocchia, ma non solo a loro, grazie a tante altre persone, che l'abbiamo definita l'esercito di Gesù, noi possiamo andare e continuare la nostra missione popolare nella zona di Casarsa. E il secondo segno qual è?
Il verde è il colore della pelle di Shrek, l'orco che abbiamo incontrato ieri sera durante il musical. Come questo strano personaggio è riuscito a cambiare il proprio cuore, ad aprirsi agli altri. Così noi, durante questa missione popolare, ci impegniamo a donare un po' del nostro tempo per la costruzione del Regno di Dio.
Benissimo. Allora, se avete ascoltato la spiegazione anche di questo secondo segno, è molto bella. Shrek ieri sera che cosa ha capito? Prima era un tipo un po' scontroso, giusto? Faceva paura a Ciuchino. E poi, invece, è riuscito a cambiare. Che cosa l'ha fatto cambiare? L'amicizia con Ciuchino, ma anche l'amore con Fiona. E poi a lui, non si è interessato di sapere se Fiona era normale oppure no, era un orco. A lui interessava soltanto l'amore. Anche noi dobbiamo fare come ha fatto Shrek. Cercare di cambiare il nostro cuore e iniziare ad amare come ha amato lui. E chi ci può aiutare in tutto questo a cambiare il nostro cuore? Se all'inizio vi ho detto che dove abita Gesù? Nel nostro cuore, allora lui può cambiarlo. Quello che faremo nella missione popolare è proprio questo: cercare tutti noi insieme di cambiare il nostro cuore e di portare quel segno lì, che è il segno della missione, cioè la presenza di Dio a tutte le persone. Questo è il Regno di Dio. Quindi non è un regno fatto di castelli e di fate, ma è un regno fatto di persone concrete che vogliono vivere.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te.
Fratelli, per Cristo unico mediatore, noi possiamo ottenere dal Padre ogni cosa. A Lui che ha potere e gloria, che veglia su tutti i popoli, rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu sei il nostro Re, aiuta tutti noi che forniamo la Tua Chiesa a diffondere il Tuo messaggio di salvezza, perché nessuno giunga impreparato al Tuo giudizio. Preghiamo.
O Signore, Ti preghiamo per tutti i giovani di questa comunità, affinché sempre con tanta passione e buona volontà possano annunciarti. Preghiamo.
Ti vogliamo pregare per tutte le persone che soffrono e si sentono sole, perché trovino in Te la loro speranza. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per la nostra missione popolare parrocchiale, che da oggi inizia nella zona di Casarsa, affinché possa essere un modo per avvicinare sempre più persone a Te. Preghiamo.
Per tutti i malati.
Signore, il Tuo regno si costruisce giorno per giorno, splendendo i talenti ricevuti. Rendici capaci di far sfruttare i doni che Tu stesso ci affidi. Preghiamo.
Per tutti i morti.
Per i bambini che non hanno da mangiare.
Signore Gesù, che regni innalzato sulla croce, concedi a noi, Tuo popolo, lo spirito della Tua verità, affinché rinati nel battesimo, viviamo nella storia e camminiamo fra la gente quali figli amati dal Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo Re dell'Universo, per vivere senza fine con Lui nel Suo Regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Unico sostegno Tu, al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Tutto